Buongiorno, sono Alessandra Dino e come già accennava la professoressa Lalli, ho partecipato alla ricerca sulle rappresentazioni sociali del femminicidio, approfondendo in particolare la parte relativa alle rappresentazioni all'interno delle sentenze giudiziarie. E desidero però, prima di illustrare alcuni dati, anche con il supporto delle slide, ma vorrei essere molto rapida in questa carrellata per lasciare più spazio anche al dibattito, volevo partire da tre domande che mi hanno particolarmente colpito e che in qualche modo richiamano l'argomento della mia riflessione. Innanzitutto, sono delle riflessioni sulla tematica del femminicidio che provengono dall'Istituto Penale per i Minori di Catania 1. In primo luogo Matteo che fa un appello ai giornalisti dicendo per favore non chiamateli omicidi passionali. Cosa c'è di passionale nel massacrare una donna? Su questo rifletteremo anche su come le sentenze analizzano e guardano questi omicidi cosiddetti sentimentali. Una seconda osservazione molto bella, sogno un mondo in cui gli uomini non usano la violenza sulle donne e le donne non perdonano gli uomini che usano la violenza su di loro. Questo elemento del perdono che può sembrare strano, però è un elemento fondamentale laddove nella dimensione del non perdonare, cioè la presa di coscienza da parte della donna, cosa che in genere è difficile acquisire, uno degli elementi più difficili da acquisire ed una delle ragioni, rispondo quindi qui indirettamente ad alcune domande, come mai la donna che subisce violenza rimane con l'uomo? Perché talvolta non ha neanche consapevolezza della violenza subita. In particolare, per esempio, quando si ha a che fare con la violenza sessuale praticata all'interno del matrimonio, c'è proprio una enorme difficoltà nel prendere coscienza e nel prendere consapevolezza che si tratti di una violenza. Viene in qualche modo catalogato come un dovere coniugale. Quindi la dimensione del non perdono può essere, diciamo, un utile viatico per arrivare alla presa di coscienza della violenza subita. Ancora, una terza osservazione, non c'è troppo amore nelle violenze, l'unico troppo a far danno è chi diffonde questo inganno. Quindi, ancora una volta, la dimensione del pregiudizio che costruisce un aspetto che nasconde soltanto violenza, sopraffazione, una simmetria nelle relazioni di potere fra i generi e che viene coperto attraverso la dimensione dell'amore. Quello che sarà utile ed interessante andare ad affrontare, cercare di capire, ed è quello che cercheremo di fare, è il perché questo avvenga e perché questo continui a avvenire. Per far questo, appunto, vorrei partire dall'analisi dei dati della ricerca che abbiamo condotto e dall'analisi degli stereotipi che vengono fuori dalla lettura delle sentenze. Noi abbiamo analizzato 370 sentenze che vanno dal 2010 al 2016 e che riguardano tutti i casi di femminicidio andati a giudizio in questo periodo, quindi non perpetrati, ma andati a giudizio in questo periodo. All'interno di queste sentenze, perché studiare le sentenze? C'era una domanda che veniva fatta e che chiedeva in che modo le sentenze possono influenzare l'opinione pubblica, in modo molto cospicuo, poiché molto spesso i mezzi di comunicazione di massa attingono informazioni dei magistrati e dunque talvolta riportano anche le stesse espressioni che si trovano in sentenza. Quindi lo studio delle sentenze ci aiuta a capire quelli che sono i pregiudizi e quelli che sono gli elementi che contribuiscono a costruire questa rappresentazione asimmetrica che poi è alla base della violenza che viene perpetrata. Rispetto alle domande, non so se è possibile far vedere le slide, un attimo, allora io intanto proseguo. Rispetto alle domande, appunto, ci siamo chiesti come sia raccontata la violenza all'interno del processo, quali siano i fattori che orientano la definizione della pena, come distinguere i tipi di femminicidio e poi, appunto, una domanda che avete fatto anche voi, quali sono le strategie per individuare i soggetti che sono particolarmente a rischio e quindi le strategie preventive che si possono mettere in atto. Andrei alla terza slide. Un elemento che viene fuori in maniera molto netta e che in qualche modo risponde un poco alle domande che avete fatto è che la violenza di genere è una violenza capillare, trasversale, che riguarda tutte le classi sociali e che è complicata da estirpare proprio per la tortuosità e la contraddittorietà, talvolta anche la banalità del tipo di motivazioni che vengono addotte. Cioè un uomo che dice di aver ucciso la madre perché gli aveva comprato una pizza con i carciofi che lui non gradiva. Ora capite bene che non può essere questa la ragione, però appunto gli elementi scatenanti, i fattori scatenanti talvolta possono essere veramente ridicoli e difficili da individuare come tali. Proseguiamo con la quarta slide. Un altro elemento interessante è quello che contraddistingue in qualche modo la specificità della violenza di genere, è la localizzazione di questa violenza, una violenza efferata che riduce la donna a cosa? Sul corpo femminile. Nel report del Ministero della Giustizia si parla proprio di questi ammazzamenti fatti con un'estrema crudeltà. La donna è morta e si continua ad infierire con nuove coltellate. Possiamo andare avanti con la slide. E allora abbiamo cercato di capire, e poi lo abbiamo fatto, ma mi riservo di ritornarci nella seconda parte, quando ci saranno le domande relativamente alla specificità, perché c'era qualcuno che lo chiedeva, della violenza di genere praticata nei contesti mafiosi, ci tornerò dopo in sede di domande, quali siano le caratteristiche che contraddistinguono questo femminicidio e che lo distinguono da altri tipi di omicidi nei confronti di uomini o di donne. Dicevo, un'efferatezza che confina con la brutalità, la ricorrenza, la ripetitività e questa foga crudele, e poi la trasversalità del suo manifestarsi a tutti i livelli della stratificazione sociale. Noi abbiamo visto, per esempio, in un'indagine su una ONLUS palermitana, come il maggior numero di richieste di intervento per violenze venisse dal quartiere bene della città, dal quartiere Libertà, quindi non ci sono problemi di scolarizzazione o di stratificazione sociale che possano tenere le donne fuori dalla violenza. E poi vi dicevo, questa dimensione simbolica è la localizzazione. Andiamo avanti. Le radici del femminicidio. Le radici del femminicidio, poco fa la professoressa Lalli parlava degli stereotipi. Gli stereotipi si costruiscono nel tempo, il senso comune si sedimenta attraverso la socializzazione, è uno degli strumenti della socializzazione, anche la dimensione normativa. A lungo il nostro codice penale è stato misogino, cioè ha trattato in maniera diversa uomini e donne, ha parlato dello ius corrigendi, cioè la possibilità di percuotere le donne fino agli anni 50, 60 con una funzione educativa, la violenza carnale fuori dal matrimonio come offesa alla moralità pubblica, e così la punibilità del l'adulterio femminile e l'istituto del matrimonio riparatore, che sono stati diciamo eliminati soltanto nel 1981. Andiamo avanti. Oggi le leggi cercano di diciamo sopperire a questa diseguaglianza attraverso tutta una serie di provvedimenti che, pur non potendolo, diceva all'inizio Vitolo Monaco, pur non avendo definito una fattispecie specifica di reato di femminicidio, perché andrebbe contro l'articolo 3 della nostra Costituzione, che vede uomini e donne uguali di fronte alla legge, però ha introdotto tutta una serie di elementi che che possono in qualche modo tutelare le leggi, tutelare attraverso appunto le leggi la violenza e prevenire la violenza nei confronti delle donne. Vado velocemente rispetto ai numeri perché il dato che è interessante in questo caso non sono i numeri, che non sono in aumento, è molto difficile perché la definizione di femminicidio non è univoca calcolare i numeri precisi, però se ci rifacciamo all'Istat, nel 2017 avevamo 133 femminicidi, nel 2018 sono diventati 111, nel 2019 sono diventati 112, quindi non è tanto il numero che deve preoccupare, ma quello che preoccupa di questa tipologia di omicidi, come si è detto anche poco fa, è la sua peculiarità ed è il fatto che nella maggior parte dei casi avvenga all'interno di relazioni intime e di relazioni caratterizzate appunto da rapporti di parentela. In realtà, se andiamo alla slide 11, ci rendiamo conto che l'Italia non è messa male da un punto di vista quantitativo per quello che riguarda i femminicidi ed è al quart'ultimo posto rispetto appunto seguita soltanto da Paesi Bassi Polonia, Irlanda e Croazia. Il dato però, andiamo avanti con la slide 12, che su cui soffermarsi è quello di cui parlava anche poco fa la professoressa Lalli, cioè che mentre sono drasticamente aumentati, diminuiti gli omicidi nei confronti degli uomini, quelli nei confronti delle donne si mantengono costanti nel tempo e quindi il rapporto tra uomini uccise e donne uccise è passato da 5 uomini per una donna a 1,6 uomini per una donna. Andiamo allora velocemente a guardare che cosa è venuto fuori dall'analisi delle nostre sentenze, che in qualche modo richiama, ma per altri aspetti si allontana da quanto detto poco fa dalla professoressa Lalli. Andiamo alla slide 15. Quello che vediamo è, in questo caso conferma quanto viene fuori anche dai giornali, intanto l'arma utilizzata, che nella maggior parte dei casi è un'arma da taglio e comunque sono delle modalità che implicano un'interazione diretta, una fisicità e quindi una violenza rabbiosa agita. Il luogo in cui è commesso l'omicidio è in generale l'abitazione della vittima o dell'assassino o di entrambi. E un altro dato invece che viene fuori in maniera molto forte è il fatto che nelle sentenze non si sa nulla delle donne, le donne spariscono. Andiamo alla slide successiva, addirittura noi conosciamo l'età delle donne soltanto nel 34% circa, 36% circa dei casi, e come vedete sono delle età che sono distribuite un po' su tutti i livelli, cioè dalle più giovane alle più anziane. Andiamo avanti. Rispetto il rapporto fra autori e vittime, possiamo dire che nel 70% dei casi noi abbiamo intimate femicide, quindi femminicidi commessi all'interno di relazioni parentali, e di questi l'80% sono intimate partner femicide. Andiamo avanti. Questa in generale possiamo dire che almeno nelle nostre sentenze è più pericoloso il partner attuale piuttosto che il partner che viene lasciato, quindi rimanere all'interno della relazione si è dimostrato più pericoloso. Andiamo però a dei dati più specifici per l'area legale e per l'area giudiziaria. Proseguiamo con le slide riguardo alla e anche all'identikit, era un poco quello che si chiedeva nelle domande. Anche nelle risposte dei nostri intervistati, perché abbiamo fatto anche delle interviste a testimoni privilegiati, viene fuori che, che i precedenti penali non sono importanti come fattore predittivo. Quello che invece è importante sono le violenze pregresse. Poco fa parlavamo di una dimensione sistemica, non esistono i raptus, i femminicidi sono qualche cosa che sono sempre preceduti da violenze pregresse, come se fosse appunto un crescendo che poi sfocia nell'uccisione vera e propria. Andiamo avanti, per parlare di stereotipi. Gli stereotipi dei magistrati vengono fuori anche nelle pene comminate, laddove noi vediamo che a seconda della nazionalità dell'autore, a parità di reato, gli stranieri vengano puniti maggiormente di quanto non accade nel caso degli uomini. Andiamo avanti con la prossima slide, che ci mette in evidenza un dato molto interessante, che ci fa vedere come lo stereotipo di genere è più forte rispetto anche alla paura dello straniero, laddove vediamo che quando la motivazione è una relazione sentimentale, le pene sono pressoché identiche per gli stranieri e gli italiani, mentre invece c'è quasi una distanza del doppio fra le punizioni date agli stranieri per omicidi che hanno come motivazioni la violenza sessuale o la dimensione strumentale o la rapina nei confronti degli italiani. Quindi è come se la gelosia, fra virgolette, fosse un attenuante che copre sia gli omicidi perpetrati dagli stranieri che quelli perpetrati dagli italiani. Andiamo avanti, per cercare di erodere un altro pregiudizio, vado veloce perché non voglio rubare molto tempo, che è quello che si diceva poco fa della patologizzazione. Purtroppo coloro che uccidono le donne sono soggetti normali, l'abbiamo visto riguardo alle perizie psichiatriche che hanno evidenziato. Andiamo avanti, soltanto nell'8%, 7,8% dei casi hanno evidenziato una patologia seria e quindi una psicosi grave, mentre generalmente appunto ci possono essere sì degli elementi di sofferenza, ma che non incidono nella motivazione e che non incidono poi nella sentenza vera e propria. Volevo concludere il mio excursus facendovi vedere alcuni dei pregiudizi che vengono fuori in sentenza nelle narrazioni queste volte, quindi da un punto di vista più qualitativo che non quantitativo. Nei due esempi che vi riporto, il femminicidio viene inquadrato in maniera diversa. Una volta, quando si tratta di un pakistano che uccide la figlia, dentro radici culturali che hanno a che fare con la sottomissione. Andiamo alla slide 25. Laddove appunto si dice esplicitamente che si tratta di una manifestazione di una concezione del rapporto padre-figlia come possesso, dominio e come volontà di riaffermare il proprio potere. Quindi c'è esplicitamente data la motivazione che sta alla base del femminicidio come un rapporto di potere sbilanciato. Mentre invece andiamo avanti, vedete un poco quello che accade, ed è veramente incredibile, nel caso di un uomo italiano che uccide una prostituta rumena. La uccide per una ragione, diciamo, abbastanza strana, perché siccome è stato lasciato dalla moglie e il giorno, la sera di Capodanno vede la moglie col nuovo compagno, decide di andare da questa prostituta da cui normalmente lui si ricava e di sfogare su di lei tutta la sua rabbia. Ma il problema, diciamo, più serio è quello che scrivono i giudici. Sentite, è dunque legittimo e plausibile ipotizzare che la donna abbia fatto un apprezzamento poco lusinghiero sull'imputato. Ora, non c'è naturalmente nessun testimone che possa dire che la donna aveva insultato l'imputato oppure aveva fatto degli apprezzamenti sulle sue capacità sessuali, quindi è qualcosa che viene ipotizzato dal giudice, e questo ne abbia più o meno consapevolmente e deliberatamente urtato una sensibilità già esasperata dalla situazione esistenziale che l'uomo stava vivendo. Quindi la sua condotta è espressione di una esacerbata condizione del suo animo che purtroppo, per la parte offesa, si inserì in una più generale personalità di tipo aggressivo ed impulsivo. Ciò significa che quest'uomo è stato condannato soltanto a 16 anni. Allora, ecco, quello che noi vediamo all'interno delle sentenze, per fortuna non in tutte, è che laddove i giudici interpretano e incorniciano all'interno del tema della gelosia il femminicidio, c'è un trattamento più lieve e talvolta non vengono concesse le aggravanti per futili motivi, perché dicono che appunto la gelosia non può considerarsi futile laddove il senso comune lo ritiene un sentimento positivo. Tutto questo naturalmente, come dicevo, ha una, questo lo si vede un attimo nella slide 28, c'è proprio, ho riportato il brano dove il giudice dice la gelosia non può definirsi futile, perché nella coscienza collettiva la gelosia, in quanto rientrante fra gli stati passionali più comunemente all'origine dei gravi fatti delittuosi, non è affatto avvertita come un motivo tanto sproporzionato rispetto all'omicidio. Insomma, questo è veramente, diciamo, discutibile. Per cui quello che noi troviamo, questa discrasia che viene fuori, ci fa vedere da una parte gli omicidi cosiddetti passionali, così definiti dai giudici, puniti in maniera più lieve, mentre invece gli omicidi economici e strumentali puniti con l'ergastolo, così come appunto la legge richiede. Per cui, ecco, adesso vorrei concludere intanto questa mia carrellata. Andiamo alla slide 31. Per concludere vorrei soltanto dire, ecco, come auspicio, visto e considerato che molte delle domande erano indirizzate al fatto, alla richiesta, che cosa si può fare, cosa si può fare? Si possono fare delle leggi, ma le leggi da sole non bastano, si deve educare, ma l'educazione non basta, occorre anche allocare delle risorse economiche, perché queste donne, molti di voi hanno chiesto, le donne denunciano, ma dopo che denunciano ritirano la denuncia, come mai? Molto spesso ritirano la denuncia perché magari dipendono economicamente dal marito e quindi non hanno un lavoro, non hanno una propria autonomia, oppure non hanno una casa dove stare, e dunque appunto la possibilità di intervenire per una riduzione di questo fenomeno passa attraverso un intervento composito che appunto abbia a che fare con tutti questi livelli e che oltretutto, e qui rispondo pure a una domanda che è stata più volte fatta e casomai poi ci ritornerò, come mi riservo di ritornare sulla violenza praticata sulle donne di mafia, occorre pure agire sull'educazione degli uomini, perché sicuramente anche gli uomini, al di là di tutto, possono, lo abbiamo anche visto, possono subire questo modello stereotipato, forte, virile, un uomo cacciatore, dunque lavorando sul riequilibrio sia da un punto di vista culturale, ma io appunto ritengo innanzitutto da un punto di vista economico e delle relazioni di potere e lavorativo, rompendo questo famoso tetto di cristallo e dando alle donne le stesse possibilità e le possibilità di raggiungere le stesse posizioni apicali degli uomini, ecco, ribaltando e rendendo normale l'eguaglianza pur nella diversità di uomini e donne, si potrà realmente rompere questo circolo vizioso della violenza di genere. Grazie.